A queste esigenze di flessibilità del processo ha cercato di dare una risposta l'articolo 702 bis del codice di procedura civile, indicato come procedimento sommario di cognizione. Non lasciatevi ingannare dall'aggettivo sommario che corre, forse un po' infelicemente, nel titolo di questo procedimento, perché in realtà si tratta di un processo a cognizione piena che costituisce un'alternativa il rito ordinario di cognizione di quell'articolo 163 e che è stato introdotto dal legislatore proprio nell'intento di offrire un procedimento più veloce, più duttile, quindi possiamo dire più elastico, soprattutto per quelle controversie che non avessero bisogno di una grande istruttoria. Noi poi vedremo nel prosieguo delle lezioni come gli oneri di allegazione e prova cambiano a seconda dei riti. Ma questo processo lascia al giudice un potere più ampio di scandire quelle che sono le attività procedimentali. In realtà però non ha dato poi nella pratica una grande risposta, perché sono state sollevate molte questioni interpretative che alla fine, come devo dire, spesso succede nel nostro ordinamento giuridico, finiscono un po' per annichilire certi strumenti processuali nuovi. È un po' accaduto con le ordinanze anticipatorie, cioè anche qui i commentatori hanno sollevato tali e tanti problemi interpretativi su questi istituti che alla fine i pratici non l'hanno utilizzati per il timore, chiaramente, come dire, di infilarsi in questioni problematiche che nel processo diventano poi pericolose perché corrono il rischio di arrivare a una pronuncia di rito e a una condanna alle spese. Uno dei problemi che sono stati sollevati con riferimento al rito di cognizione sommaria di quegli articoli 702 e seguenti è stato proprio il presupposto di questo procedimento, che è dettato dall'articolo 702 bis in una istruttoria praticamente non complessa. E nella difficoltà di stabilire poi nella pratica quando possa dirsi presente un'istruttoria complessa e quando invece l'istruttoria sia semplice. La mancanza di parametri legislativi ha lasciato la pratica in balia di se stessa e in particolare delle interpretazioni dei giudici che, per la verità, benché facciano un encomiabile lavoro e siano carichi i loro ruoli, talvolta, come dire, manipolano un po' nella pratica questi istituti per in realtà allungare i tempi del processo, perché l'articolo 702 bis prevede che sia il giudice a mutare il rito e quindi a far confluire la causa nel processo ordinario di cognizione quando ritenga lui che c'è l'esigenza di una istruttoria appunto più complessa. Naturalmente, se si vuole uno strumento flessibile e non rigido, deve essere il giudice a gestirlo e non può essere il legislatore, perché chiaramente il legislatore dà delle regole che non possono essere adattate al caso di specie, come invece potrebbe fare il giudice. E quindi nella pratica, per esempio, si sono visti riti di cognizione sommaria andati avanti per un po', anche il giudice che ha dato addirittura alle parti, ha fissato i termini per le parti per il compimento di uno o due memorie per chiarire per esempio le richieste istruttorie, e poi alla fine di queste due memorie ha mutato il rito e ha riportato le parti al 183 del processo di cognizione, costringendole, tra virgolette, a fare altre tre memorie, che sono quelle del sesto comma di questa norma, magari a fronte di un'istruttoria nella quale era stata chiesta o era con evidenza necessaria magari solo una consulenza tecnica. Quindi queste considerazioni per chiarire che il problema è un problema delicato, è un problema attuale. È anche un problema come vi ho detto, in questi anni è tornato un po' di moda, in parte anche giustificato perché si cerca appunto di valutare gli esiti della riforma del 2005, che è quella che ha introdotto questo sistema imbuto a cui facevo riferimento prima, cioè questa fase introduttiva del processo in cui tutto debba essere allegato negli atti introduttivi dell'attore e del convenuto e poi possano essere successivamente allegati solo i fatti che siano necessari e fare le conseguenti modifiche della domanda che siano necessari e giustificati dalla difesa della controparte. Ma anche hanno indubbiamente contribuito a questa volontà di rileggere le disposizioni che sono attualmente in vigore, in difetto di una riforma che conduca, insomma, verso, diciamo, obiettivi sicuri che il legislatore non pare avere avuto negli ultimi anni, anche per esempio tutti i principi che sono maturati a livello europeo. Penso al principio di effettività della tutela, che in particolare è maturato nell'ambito dell'Unione Europea grazie alla elaborazione della Corte di Giustizia. Penso al giusto processo, che invece è stato elaborato sempre in ambiente europeo, però dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i quali, calati nella dimensione reale e viva del processo, determinano una necessità di rileggere le stesse disposizioni. Ecco, questo intento, per esempio, noi lo troviamo molto nitido nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la quale ha adottato anche lei una decisa modifica di prospettiva, spostando l'attenzione dal singolo fatto, quindi da quello che fino ad ora io vi ho indicato come fatto costitutivo, al rapporto sottostante. Mi riferisco in particolare alle sentenze gemelle, anche queste delle sezioni unite, la 26242 e la 26243 del 2014, che costituiscono un passaggio storico. Queste sentenze le avrete certamente incontrate facendo diritto processuale, sono note e sono, diciamo, conosciute per il rilievo d'ufficio della nullità del contratto, quando esso traspaia dai fatti che sono allegati dal processo, quindi l'ancoraggio al fatto comunque fortissimo, anche qui ovviamente resta ed è imprescindibile, ma sollevato d'ufficio dal giudice perché le parti non l'hanno sollevato. Attraverso una operazione interpretativa che la Corte di Cassazione ha espressamente improntato ai valori costituzionali ed europei, ha chiarito che il oggetto del giudizio è il negozio nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica. Qui ho letto un passo della motivazione e in particolare il punto 4.3 della motivazione. Quindi non più il fatto costitutivo, per esempio l'adempimento, la richiesta di adempimento, qui siamo in materia contrattuale. Io adisco il giudice e chiedo che condanni la controparte all'adempimento del contratto. Ecco, la Cassazione ci dice qui quello che rileva non è il fatto costitutivo dell'inadempimento, ma certo, con riferimento alla domanda che ha proposto la parte, senz'altro, ma l'oggetto del giudizio non è solo l'adempimento, cioè non è solo un segmento di questo rapporto contrattuale, ma è tutto il rapporto contrattuale, cioè l'oggetto del giudizio è il negozio. Quindi, nella sua duplice accezione di fatto storico, cioè di fatto della vita, e di fattispecie programmatica, cioè inteso cosa si voleva fare con quel determinato negozio. E anche qui, chiave di lettura del sistema sono le esigenze pubblicistiche che si vogliono pur sempre sottese alla tutela dei diritti dei privati. Eccoci alla impronta pubblicistica del processo. Perché qui ci dice la Corte di Cassazione, anche quando siamo in presenza di un diritto privato, squisitamente privato, aggiungerei io, qual è quello che deriva per esempio da un contratto commerciale, vi è sempre alla sua base, il suo sostrato è sempre un interesse, un'esigenza pubblicistica, che è quella della corretta gestione del processo, del giudicato e della stabilità della cosa giudicata. Si tratta di una presa di posizione che chiaramente si ripercuote in negativo sui poteri delle parti e su quello che ho definito il potere dispositivo della parte, perché chiaramente c'è un'estensione dell'oggetto del giudizio rispetto a quello che ha fatto valere la parte, cioè se la parte agisce in giudizio e fa valere l'inadempimento, ma automaticamente, cioè è sufficiente che la parte proponga questa domanda affinché automaticamente l'oggetto di questo giudizio sia considerato non il solo adempimento, che del rapporto contrattuale è un segmento, ma tutto il rapporto contrattuale, chiaramente se questa diventa una regola che ha stabilito la Corte di Cassazione, significa che si toglie alla parte la possibilità di poter determinare lei nella domanda quanto di quel contratto dedurre nel giudizio. Perché chiaramente la Corte di Cassazione svolge questo ragionamento con riferimento all'oggetto del giudizio, e chiaramente questo poi coinvolge l'ampiezza del giudicato, che del giudizio è l'esito, ma chiaramente non può non riflettersi anche sulla domanda che quello stesso giudizio avvia e che è l'input imprescindibile, come ricordavo poco fa. Questo passaggio dall'attenzione al fatto costitutivo al rapporto sottostante non è stato un passaggio privo di asperità, proprio per l'incidenza su delicati punti di equilibrio fra i poteri delle parti e del giudice, e che può avere l'effetto di disarticolare l'oggetto della decisione del giudicato dall'originario oggetto della domanda. La norma, infatti, giurisprudenziale, questa norma giurisprudenziale, questa sentenza ha infatti anche sollevato perplessità nella dottrina, anche plausi, il professor Protopisani ha detto che è una sentenza storica. Bove, per esempio, il professor Bove invece l'ha molto criticata, perché la Cassazione, per esempio, sottolinea che nel momento in cui il giudice dovesse rilevare una nullità d'ufficio, che quindi le parti non hanno rilevato, sempre con riferimento a fatti però allegati dalle parti, deve attivare il contraddittorio. Ecco, e Bove sottolinea che il fatto che debba essere attivato il contraddittorio, per esempio, non tranquillizza l'interprete se ci si fa l'idea che il giudice violi il principio della domanda, per quella questione che vi dicevo prima, cioè che la parte attiva un segmento, azione in giudizio, un segmento del contratto, per esempio l'adempimento, ma il giudice considera automaticamente, fra virgolette, esteso l'oggetto del giudizio a tutto il contratto. Poiché, dice il professor Bove, una cosa è evitare le decisioni a sorpresa e quindi promuovere il contraddittorio su un'eccezione che il giudice rilevi d'ufficio, e altro è alterare l'oggetto del processo, cosa che secondo lui questa operazione attua. Si tratta di un'operazione interpretativa, come dicevo poco sopra, che le sezioni unite giustificano richiamando una fitta rete di valori funzionali al processo, tra cui compaiono l'esigenza di stabilità delle decisioni, di effettività della tutela, di economicità processuale, perché la Corte di Cassazione dice che le parti hanno diritto a un processo stabile, a un giudicato che sia davvero stabile. E tale non sarebbe se io quello stesso contratto che è l'oggetto del giudizio potessi dedurlo in un successivo giudizio. Lo stesso vale per l'economia processuale e lo stesso per l'effettività della tutela. Però questa operazione interpretativa della Corte di Cassazione è molto interessante, al di là appunto delle critiche, dei profili appunto che sicuramente devono essere aggiustati, proprio per questo disancorarsi dal fatto costitutivo e quindi in una direzione che dà un po' più di respiro al processo, che diventa relativo a tutto il contratto e non al singolo segmento.